10:41, noi torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ultimo approfondimento, quantomeno in diretta per oggi, perché dovremmo essere in collegamento con Michele Lancione, docente del Politecnico di Torino, ma soprattutto è di quello che andremo a parlare oggi, autore di un libricino dal titolo importante, edito da Eris Edizione, Università e Militarizzazione, il duplice uso della libertà di ricerca. Ciao, buongiorno Michele, ci senti?
Sì, ciao Francesco, buongiorno a tutte e tutti.
Ciao, buongiorno, bentornato su Radio Blackout. Insomma, di qualche tempo fa i nostri primi approfondimenti con te su quello che era in quel caso specifico gli accordi tra Frontex e Politecnico, che poi anche insomma grazie sicuramente al tuo spenderti comunicativo riguardo a quello che è successo ha avuto un risalto abbastanza grande e si è aperta, tra virgolette, se così possiamo dire, una finestra su un legame molto forte, spesso indissolubile, quello appunto tra il mondo del militare in generale e università e ricerca. Tanto per fare un inquadramento di massima, da questi microfoni parliamo spesso di un'escalation militare bellica che è soprattutto anche nei toni, nella comunicazione, negli accordi, nell'ingresso del mondo del militare all'interno dei centri di formazione. Su questo ricordiamo tante volte le dirette con per esempio Antonio Mazzeo, che ci racconta di come abbastanza in modo inquietante la formazione nelle scuole, soprattutto nel sud dell'Italia, avviene anche spesso attraverso l'ingresso di opportunità militari, quindi tirocini e via dicendo. Questo si dà in un'altra scala, forse ancora più preoccupante, soprattutto per il carattere economico, nelle università. Quindi noi ti chiederemo un po', partendo dal tuo saggio, che ricordiamo edito Eris Edizioni, di fare quello, diciamo, di proporci un po' il punto, secondo te, della situazione di quello che è il rapporto tra università e militarizzazione, anche aggiornandoci su come poi è andata a finire o non è andata a finire riguardo agli accordi tra Frontex e Politecnico. Partirei da questo tema.
Sì, certo, grazie Francesco. Ma allora partiamo subito da Frontex dicendo che non è andata a finire, nel senso che l'accordo è continuato, anzi è stato rinnovato, e il mio dipartimento ha fatto più di un centinaio di mappe che naturalmente nessuno ha visto, perché è molto difficile mettere mano su queste cose, però insomma quell'accordo è andato avanti. Comunque la resistenza fatta non è andata persa, nel senso che poi dal 2021 sono nate una serie di cose intorno a quell'accordo, soprattutto dal corpo studentesco. Ricordo i compagni e le compagne di Cambiare Rotta hanno fatto tanto su questo, ma anche alcuni docenti di università, di Politecnico, si sono uniti e hanno cercato di quantomeno porre le questioni legate all'etica della ricerca e all'etica di fare un certo tipo di accordi col mondo privato, e in particolare col mondo privato della difesa, perché poi Frontex, di fatto, essendo l'unica polizia militarizzata comune a tutti gli stati europei, è vero che non è un esercito, ma di fatto rientra sempre all'interno del mondo militare. Quindi a partire da quell'esperienza io mi sono poi chiesto mi sono poi detto di fatto appunto che la questione di Frontex non è un sui generis, ma fa parte di fatto di una lenta che si è andata ad accelerare negli ultimi anni, presa di posizione da parte delle università, che sempre di più si piegano verso il mondo del mercato, verso il mondo del privato. In parte fanno questo movimento perché il finanziamento della ricerca di base in Italia è ridicolo e di conseguenza c'è una raffarraffa generale ovunque ci siano i soldi, e in questo momento purtroppo ci sono un sacco di soldi nel mondo della difesa in Italia e in Europa. Dall'altro credo che non sia solo una questione di soldi, è anche una questione di prestigio, soprattutto per università tecniche come il Politecnico, perché di fatto nel momento in cui si collabora con grandi aziende come Leonardo e anche come Frontex, anche se è un'agenzia e non un'azienda, in qualche modo si dà in qualche modo adito a questa volontà di avere un impatto sul mondo, no? Quindi idea molto positivista, diciamo, della scienza. Lo si fa senza porsi le questioni di che cos'è questo impatto. Allora qui entriamo forse nella seconda parte della domanda che mi facevi, cioè noi vediamo oggi, questo è un trend di lunga data che negli Stati Uniti è veramente nato molti, molti, molte decadi fa. Ma oggi vediamo in Europa un'accelerazione di questa commistione tra il mondo dell'università e della scuola e il largamente inteso mondo della difesa. Perché questa accelerazione? La vediamo perché di fatto l'università non è una cosa diversa dagli altri pezzi della società. L'intera società europea, a partire dal 9-11, dall'11 settembre 2001, ma accelerando anche con la questione ucraina e la questione palestinese che vediamo oggi, la società europea si militarizza sempre di più. Questo termine è importante, secondo me bisogna partire da lì. Che cosa vuol dire militarizzare? Vuol dire rendere militari cose che militari non sono. E noi lo vediamo sempre di più nella vulgata comune, nel nostro linguaggio, parliamo di cingolati, parliamo di gittate, siamo tutti esperti generali di qualunque cosa. Questa roba non è normale, è diventata normale, siamo stati normalizzati come soggettività ad essere militari, so to speak, stavi così dicendo. E questo è un problema, perché pone questo primo cappello culturale di fatto attraverso il quale noi non possiamo, non vediamo quasi neanche più la necessità di dire di no rispetto ad alcune pratiche che sono molto problematiche. E qui voglio evidenziare due aspetti del perché il rapporto tra università e militarizzazione e mondo della difesa è problematico. Il primo è un aspetto legato al fatto che quando tu metti in relazione cose che hanno missioni diverse, che hanno idee diverse del mondo, o che almeno istituzionalmente dovrebbero avere un'idea diversa del mondo, quando tu le metti insieme, chiaramente queste due cose fanno una commistione per le quali la più debole tra le due si andrà ad adattare all'altra. In questa commistione tra l'università e Leonardo, tra l'università e il ministro della difesa, chiaramente la più debole è l'università, perché è quella che offre il servizio, è quella che ha bisogno del soldo. Allora, pensiamo a un bicchiere d'acqua dove mettiamo delle goccioline d'olio. Le goccioline d'olio rimangono lì, quindi siamo in grado di vedere questi accordi, ci sembra in qualche modo che l'università, che sarebbe l'acqua, mantenga la sua uniformità, ma in realtà se poi andiamo a berci un bicchiere d'acqua con l'olio, non è un bicchiere d'acqua. È un esempio stupido, però è quello che sta accadendo in questo momento. Gli accordi vengono presentati come accordi esemplari, isolati, che non intaccano la natura fondamentale dell'università. Invece non è così, là intaccano. E faccio un esempio concreto. Se noi, nel mio dipartimento oggi, vogliamo dire qualcosa di radicalmente contrario, ma anche solo di vagamente critico, sul modo in cui l'Unione Europea gestisce flussi migratori, o volessimo dire anche solo una parola critica, istituzionalmente parlando, su Frontex, non lo possiamo più fare. Perché noi Frontex ce lo siamo portati in casa. Stessa cosa con Leonardo, se il Politecnico di Torino a un certo punto volesse, chissà perché, magari il nuovo rettore prende una svista piacevole, vorreste fare una posizione e prendere una posizione antimilitarista, come potrebbe farlo? Non può farlo, perché noi in casa abbiamo il maggiore produttore europeo di armamenti con il quale andiamo a braccetto a costruire la cittadella dell'aerospazio a Torino. Allora, queste sono cose molto problematiche, perché lo ricordavo ieri in un incontro alla libreria Comunardi, non si tratta di essere particolarmente radicali, non si tratta di essere antimilitaristi per andare a denunciare il rapporto tra università e militarizzazione, il mondo della scuola e la difesa. Si tratta semplicemente di buon senso. Cioè, noi dobbiamo preservare l'università e la scuola come degli spazi dove si possono ancora fare domande scomode. E più io mi porto dentro questi agenti, che io considero agenti di male, ma comunque sono agenti di mercato, okay, che mi dicono cosa fare con contratti di committenza, più io faccio questo, più io do via quella libertà che dovrebbe essere la libertà fondante della scuola e dell'università. Per concludere, il secondo punto, velocemente, del perché questi accordi sono problematici, perché da un lato ho spiegato per la questione culturale, ma poi c'è una questione economica di fondo che non bisogna tralasciare. Se noi come università ci pieghiamo sempre di più a queste leggi di mercato e soprattutto a queste leggi del mercato dettate da processi di militarizzazione della nostra società europea ed italiana, più noi facciamo questo, più noi diventiamo dipendenti da questo, dal punto di vista finanziario. Quando dico noi, io non sto parlando soltanto dei docenti, dei ricercatori come me, dei professori che cercano di appunto campare facendo ricerca, no. Io parlo anche dei ragazzi e delle ragazze che vengono nelle nostre classi. Allora, faccio solo un esempio veramente breve. Negli Stati Uniti, la Lockheed Martin, che è praticamente, diciamo, l'equivalente di Leonardo negli Stati Uniti, che è un grandissimo produttore di armamenti, la Lockheed Martin va nei campus americani e offre agli studenti di ripagare loro i debiti che hanno acquisito studiando e di assumerli. E naturalmente questo è un ricatto economico per lo studente, che naturalmente accetta, perché adesso lì stiamo parlando di centinaia di migliaia di dollari di debito per studiare. E in Inghilterra, dove l'università costa un po' meno, ma comunque costa molto più che da noi, dove io ho passato 15 anni, quindi l'ho visto molto bene questo processo, tu hai BEE, che è un altro grande produttore di armi, Rolls-Royce, che produce un sacco di armamenti in Inghilterra, che vanno nuovamente nei campus e offrono contratti agli studenti. Questa roba qui la stiamo vedendo anche in Italia. Tu giustamente prima ricordavi, perché questo viene fuori dal grande lavoro che ha fatto Antonio Mazzeo, che è stato veramente bravo a tirare fuori questi accordi, che nel sud Italia ci sono molti rapporti tra Leonardo e tante università italiane, in particolare in alcuni politecnici, se non erro questo accade anche all'Università di Salerno, già oggi ci sono dei master studiati in partnership tra l'università e Leonardo, dove gli studenti il primo giorno del master sono assunti da Leonardo. Allora attenzione a questo, perché questo non è soltanto dire no, non voglio niente a che fare con le armi. No, no, qua sta cambiando radicalmente la natura dell'università e della scuola, e si vede chiaramente con rapporti che escono oggi dall'osservatorio che Mazzeo ha contribuito a cofondare. Ecco, questo è un po' il riassunto, diciamo, di dove siamo oggi.
Certo, io non sapevo sinceramente di questi accordi dell'Università di Salerno, ma sono abbastanza inquietanti, ma allo stesso tempo non sorprendono più di tanto, cioè probabilmente è l'idea di università del futuro, almeno che alcune persone hanno in mente. Su questo io vorrei portare il discorso su un altro tema, insomma ce ne sarebbero a discuterne per ore, lo sai meglio di me, ma nel tuo libro parli di duplice uso, che è insomma un'espressione che proprio va a ricalcare un concetto sicuramente non nuovo e anche ampiamente affrontato in diversi ambiti, cioè quello del rapporto molto stretto tra tecnologie concepite per l'ambito civile che vengono utilizzate in quello militare e viceversa, e quindi riassunto che non si può avere tecnologia senza ricerca, e da qui le domande che tu poni nel tuo piccolo saggio sono essenziali, ma di portata molto insomma grande. Cioè la domanda è se l'università a questo punto, dato per scontato che non ci può essere tecnologia senza ricerca e in qualche modo viceversa, se a questo punto non ci può essere ricerca senza affrontare la questione del duplice uso, e se in qualche modo ogni prodotto della ricerca venga appropriato direttamente o indirettamente per fini militari. È una domanda che insomma secondo me è rilevante, che almeno personalmente sono molto pessimista, un po' conoscendo il mondo dell'università, però vorrei chiederti anche la tua, qual è la risposta che in qualche modo ti dai o su cui rifletti a queste domande?
Certo, grazie di nuovo per la domanda. Allora, la questione del duplice uso, come hai già ricordato tu, è fondamentale. Io e te in questo momento stiamo parlando utilizzando una tecnologia che di fatto nasce nel mondo militare, che è un incrocio tra internet, GPS, eccetera, eccetera, e tante altre cose. Stessa cosa dal mondo civile, trasliamo il militare un sacco di tecnologie. Questo perché? Perché di fatto una volta che un prodotto è stato creato, una ricerca è stata fatta, entra nel dominio pubblico, di fatto chiunque può prendere quella roba e farci quello che vuole. Io nel libro faccio l'esempio classico del fatto che se una mia collega o un mio collega qui fanno una ricerca sui razzi per portare l'uomo su Marte e poi la pubblicano su un giornale di prestigio, la più grande cordata europea che produce razzi per bombardare, per fare la guerra, può prendere quella roba lì e usare la tecnologia del razzo mandato su Marte per poi fare un razzo che mandiamo in testa alla gente. Quindi chiaramente questo è un problema serio, cioè come tu fai a governare questa fluidità di sapere? Il problema qui non è tanto come fai a governare questa questione del duplice uso. Il problema è che i nostri rettori, le nostre rettrici, le nostre università, i nostri professori, i miei colleghi, insomma, si nascondono dietro questo problema per mascherarne un altro che secondo me è più problematico. Quando io una volta in un dibattito pubblico, tu considera che io sono un ordinario al Politecnico, quindi insomma non mi piacciono le gerarchie, però insomma un minimo di rispetto ci dovrebbe essere, no? In un contesto pubblico io chiesi al mio rettore: ma perché facevamo gli accordi con Leonardo? E il mio rettore mi rispose: ah, Lancione, ma noi non facciamo gli accordi con Beretta, che produce i fucili, noi facciamo gli accordi con Leonardo che manda i robottini su Marte. E chiaramente poi, se la tecnologia che usiamo da mettere dentro questi robottini finisce anche nel mondo militare, noi in qualche modo quello non lo possiamo controllare. Lui stava esattamente parlando di duplice uso, lui stava dicendo: guarda che se io faccio il pannello solare per il robottino, non posso sapere se poi quel pannello solare finisce anche sull'Eurofighter o magari sulla tecnologia del robottino aiuta Leonardo a sviluppare anche l'Eurofighter. Quello non lo posso controllare, è un problema insormontabile. La questione del duplice uso qui viene utilizzata strategicamente per nascondere una cosa che è molto grave invece, che è il rapporto diretto istituzionale che si crea nel momento in cui tu lavori con Leonardo. È lì il problema. Perché quando tu hai un rapporto diretto istituzionale con enti, con aziende che producono armi, con agenzie problematiche come Frontex, eccetera, tu stai creando qualcosa che nel mondo prima non c'era. Stai creando una rete sociale, cioè persone che si incontrano, che si parlano, che fanno cose insieme, che prima non esisteva. La stai mettendo in piedi tu, come si farà nella cittadella dell'aerospazio. Metti insieme questa rete sociale perché hai bisogno di legittimarti culturalmente, perché hai bisogno dell'endorsement di Leonardo e Leonardo ha bisogno del tuo. Così come Frontex aveva bisogno del Politecnico, non perché non è capace di farsi le mappe da sola, ma perché aveva bisogno di comprare il logo del Politecnico per rivestire quelle mappe di una legittimità scientifica. Allora, cosa succede? In questa creazione di reti sociali, rete e legittimazione culturale, poi dopo ci fai pure profitto sopra, perché chiaramente qui parliamo di brevetti, di ricerche, eccetera, e tu stai nascondendo tutto questo con l'impossibilità di gestire il duplice uso. Ma queste cose sono due cose diverse. Tu sai benissimo, e qui chiudo, che se ti metti in rapporto istituzionale con Leonardo, la tecnologia che tu stai sviluppando per i robottini che mandi su Marte finisce tempo zero dentro l'Eurofighter. Perché di fatto tu stai mettendo in relazione i tuoi ricercatori con loro, state facendo scambi di saperi, lavorate insieme su progetti. Ricordiamoci che il Ministero della Difesa ha lanciato in Italia il Piano Nazionale di Ricerca Militare, dove chiede esplicitamente che i ricercatori lavorino col mondo della difesa su progetti che sono civili ma che poi finiscono nel mondo militare. E lì il problema è il rapporto istituzionale tra questi mondi. Il duplice uso qui viene usato come una scusa per giustificare un rapporto che non dovrebbe esserci. E questo è estremamente problematico, ti chiudo davvero, perché noi stabilendo questi rapporti in questo modo qui, in realtà stiamo aiutando il mondo militare e le aziende militari ad essere di successo come sono. Io ho dei dubbi, onestamente, che Leonardo sarebbe diventato il più grande produttore europeo di armi, se non avesse ormai da anni delle relazioni così intense con i nostri centri di ricerca. Noi di fatto abbiamo fornito un servizio e abbiamo fatto sì che questo produttore di armamenti sia diventato così, così grande, così potente. Ricordiamoci sempre che il budget di Leonardo per l'80% è composto dalla vendita e la produzione di armi. Quindi non ci possiamo nascondere dietro a quest'idea del duplice uso che poi non sappiamo dove vanno a finire le cose. Lo sappiamo benissimo e ci abbiamo dato l'avallo istituzionale. Ecco, è lì dove secondo me bisogna imparare a decostruire il linguaggio del duplice uso, perché viene usato in maniera strategica dai nostri vettori.
Sì, insomma, grazie mille. Penso che tu abbia centrato assolutamente il punto e con questo, insomma, purtroppo dobbiamo chiudere, ma io ci tengo anche a dire che una parte, quantomeno la parte finale del tuo saggio, anche porta poi degli esempi in cui queste contraddizioni, gli esempi pratici in cui, insomma, le azioni di di critica, di conflitto, di lotta da parte di realtà sia dentro l'università che fuori, in primis anche studenti e studentesse, portano poi queste contraddizioni hanno portato queste contraddizioni a manifestarsi e insomma è il piccolo capitoletto praticare resistenza che tu metti appunto, che tu scrivi, porta degli esempi di come poi accordi o legami molto forti sono stati in qualche modo messi in luce, criticati in parte, quantomeno resi meno neutri e molto meno così appiattiti di quanto poi appunto non lo siano. Non abbiamo tempo purtroppo di parlare, ma è piuttosto importante, e su questo per esempio citiamo, data l'attualità del momento, quello che è avvenuto ovviamente nei rapporti tra università e comparto tecnologico israeliano, per esempio le azioni poi del BDS. Noi siamo in chiusura, se vuoi dire l'ultima cosa velocemente, insomma, legata al tuo libro, e noi ovviamente rimandiamo alla lettura, edito Eris Edizioni, insomma, casa editrice che chi ci ascolta conosce piuttosto bene, e
Guarda, grazie Francesco. Io voglio solo ricordare che uno dei primissimi libri che ha pubblicato Iris molti anni fa era un romanzo etnografico che io scrissi sui Senza dimora a Torino. E questo rapporto con Iris per me è molto importante, perché loro fanno questo lavoro, è vero, sono libri piccoli questi, book blocks, ma vogliono essere piccoli perché devono essere maneggevoli, devono essere dei libri che girano, che mettono a punto le cose. Ne hanno fatti tanti, questo è un in più, e io l'ho pensato specificatamente per il corpo studentesco e anche quello docente, ma soprattutto lì, perché secondo me da quella giuntura può partire un cambiamento, perché i lettori tanto non ascoltano, il corpo docente è assorbito. Quindi forse speriamo che si riesca a mettere a punto qualche, a fuoco qualche, qualcuna di queste problematiche attraverso questo breve saggio. Grazie.